Fan of Formula One, il mondo della Formula 1 su Fuori Aula Network.
Per Fuori Aula Network, la web radio dell'Università di Verona, eccoci qua a analizzare un altro Gran Premio. Oggi prepareremo quello che è il prossimo GP di Interlagos, il Gran Premio del Brasile. Io vi saluto, sono Nicola.
E qua con lui Gianluca. Ciao a tutti.
E allora Gianluca, vai con i contatti.
Allora, seguiteci su Facebook alle pagine Rassegnati Sport e Fuori Aula Network, su Instagram e mi raccomando anche alla nostra pagina web radio Fuori Aula Network tutti i sabati mattina alle 10.
Brasile, città di San Paolo e quartiere di Interlagos che dà il nome al circuito, dedicato a José Carlos Pace, pilota brasiliano scomparso nel lontano 1977. Circuito che ha ospitato il Gran Premio mondiale di Formula 1 dal 73 al 1980, poi è stato rivisitato per essere nuovamente ammesso al Circus nel 1990, da lì poi una serie di edizioni senza mai interrompere, senza mai pause, fino ad oggi. Circuito che presenta diverse caratteristiche che lo differenziano da altri impianti, per esempio per il fatto che le vetture lo percorrono in senso di marcia antiorario. Ad incidere poi sulle prestazioni delle vetture da Formula 1 arrivano le diverse variazioni altimetriche che si incontrano durante la percorrenza del tracciato. Formidabile e da ricordare ovviamente dopo il tratto dopo il rettilineo iniziale, il tratto di percorrenza velocissimo, la prima curva, la S6, dedicato all'eterno campione brasiliano. Gianluca, se vuoi darci qualche altro dato, siamo tutto orecchi.
Innanzitutto diciamo quando è stato inaugurato questo circuito. L'inaugurazione è datata, pensate un po', 1940. La lunghezza totale, pensate invece, è di 4309 metri e parliamo di 15 curve. Invece, se volete sapere il record, bisogna spostarci, bisogna tornare indietro nel tempo, al 24 ottobre 2004, quando il pilota della Williams, allora guidava la Williams, Gian Pablo Montoya, stabilì il record della pista di 1:11.473.
Circuito quello di Interlagos che probabilmente non dovrebbe favorire particolarmente le prestazioni della SF16H, la Ferrari non dovrebbe partire favorita e dovrebbe presentare diverse difficoltà nel corso della gara. Un carico aerodinamico medio-alto è quello che è richiesto in piste come queste, dove serve motricità e sostanzialmente bisogna puntare sulla trazione in uscita per uscire al meglio dalle curve lente, curve nella quale serve anche una certa precisione di inserimento perché così il tracciato richiede. Ferrari che comunque Gianluca dovrà dare il meglio di sé per portare a casa qualche soddisfazione, contando anche quello che è successo in Messico. Sostanzialmente cosa ti puoi aspettare?
Ma la Ferrari è vero, dovrà cercare di riscattarsi, però le condizioni non sono le migliori affinché questo possa succedere, quindi probabilmente vista un po' la pista per come è stato spiegato anche prima, sono state spiegate le caratteristiche generali e un po' le condizioni attuali della Ferrari, credo che sarà una gara molto dura, diciamolo chiaramente.
Si aggiungerà anche il fattore sicuramente delle temperature particolari in Brasile e anche con il rischio di pioggia, che mi pare sia stato confermato anche per questo weekend. Pioggia, elemento fondamentale che ha caratterizzato tanti Gran Premi in Brasile. La temperatura delle gomme ha già sfavorito la Ferrari durante il corso della stagione e dovrà stare molto attenta perché si potrebbe prospettare una gara di questo tipo anche nella giornata di domani.
Nicola, riguardo la storia di Interlagos, hai qualcosa da raccontarci? Un aneddoto particolare che ti è piaciuto particolarmente?
Ma sostanzialmente, come abbiamo detto prima, è dal 1990 che Interlagos ospita con continuità il campionato mondiale di Formula 1. Di storie belle ce ne sono state, ma sostanzialmente io direi che la prima doverosa da ricordare è quella del Gran Premio del marzo del 1991. Chi va a vincere? Senna va a vincere in casa la sua prima volta nel circuito di San Paolo, città dove tra l'altro è nato il campione brasiliano. Senna che arriva al termine della gara con evidenti problemi alla vettura, la rottura del cambio lo sfavorisce, lo mette in difficoltà, e Patrese da dietro è lì per rimontare, però lui riesce comunque a dosare, ad entrare in sintonia con la vettura e arriva sotto la bandiera a scacchi strillando e concedendo, regalando al mondo intero, in Mondovisione, quell'urlo che fu solo suo sostanzialmente, dove le braccia ormai non gli davano più una mano, era talmente indolenzito e affaticato che scoppiò a urlare sotto, tra l'altro, a fare da colonna sonora all'evento, la splendida voce di Galvao Bueno, che per TV Globo raccontava in telecronaca quel gran premio. E sostanzialmente nell'insieme ci è stato regalato un meraviglioso capitolo di sport, una delle più grandi pagine della storia dello sport. Altro episodio fondamentale, direi, da ricordare legato a questa pista, Gianluca, ce lo racconti tu, e riguarda anche la Ferrari.
Sì, il 2007, quando si arrivò a quest'ultima gara del mondiale con tre piloti ancora in lotta, pensate, una cosa magnifica. C'erano Hamilton e Alonso sulle McLaren, con Hamilton che era primo in classifica, lo spagnolo secondo, e in terza posizione Raikkonen, il ferrarista Raikkonen, che sembrava spazzato, perché per diventare campione del mondo avrebbe dovuto vincere la gara, ma non gli sarebbe bastato questo, e Alonso non avrebbe dovuto arrivare in una posizione superiore al terzo posto, quindi al massimo terzo in caso di vittoria di Raikkonen, e Hamilton avrebbe dovuto concludere in settima posizione. Incredibilmente si verificò qualcosa di incredibile, perché Hamilton ebbe problemi in partenza, molto agitato, l'inglese, che era la sua prima stagione in Formula 1, tra l'altro, ricordiamolo, non seppe gestire la pressione, andò in confusione, l'auto ebbe dei problemi e lì cominciò qualcosa di incredibile per la Ferrari. Una grande collaborazione tra Massa e Raikkonen portò il finlandese a mantenere la prima posizione con grandi nervi, proprio nervi d'acciaio. Massa aiutò benissimo nel gestire il secondo posto, a tenere alle spalle Alonso, e Hamilton fece una grande rimonta dopo i problemi iniziali, ma non andrò oltre il settimo posto, e ci fu una grande festa appunto per la Ferrari. Tra l'altro c'è un aneddoto particolare, perché ricordo che quel giorno, un aneddoto che riguarda la mia vita, stavo andando a fare una gita in pullman e di colpo la Ferrari appunto vinse il mondiale, quando ci stavamo per fermare all'autogrill, e ci fermammo tutti lì all'autogrill a festeggiare. Fu un ricordo bellissimo.
Capitolo dedicato al mercato di Formula 1, tanti cambi di sedile. Gianluca, vai.
Palmer resta in Renault, questa è la prima notizia.
Prossimo anno Magnussen sembra indirizzato verso il team americano della Haas.
Gutierrez verso la Force India,
dove si andrebbe tra l'altro a creare una coppia tutta messicana con Perez. E altro volto già annunciato è Lance Stroll, miliardario, figlio di un imprenditore di successo, nuovo volto Williams appunto, vincitore della Formula 4 italiana nel 2014, ex membro del Ferrari Academy. Ed eccoci arrivati quindi in chiusura di puntata. Noi vi ricordiamo domani alle ore 17, Gran Premio del Brasile, tutto da seguire, dove si andrà rinnovando e scriverà un altro capitolo importante, la lotta tra Hamilton e Rosberg. Vediamo come reagirà la Ferrari, e occhio anche al fattore non da sottovalutare della Red Bull. Gianluca, a te i contatti.
Vi ricordo che potete seguirci, o meglio, dovete, dai, seguiteci su Facebook, alle pagine Rassegnati Sport e Fuori Aula Network, su Instagram e anche sulla web radio Fuori Aula Network alle 10 del mattino di sabato. Seguiteci.
Da Nicola Lora è tutto, un saluto a voi amici di Fuori Aula Network
e un saluto da Gianluca. Alla prossima.